oggi nella lettura del nostro testo, quindi mettendo in pratica anche una metodologia di analisi del testo che vi può essere utile per gli altri testi della parte generale. La sequenza di versi di oggi è molto interessante, comprende i versi da 23 a 50, da ma perché pria del tempo fino a che dal tumulo a noi manda natura. È abbastanza lunga, vorrei mantenere il livello di lettura che abbiamo inaugurato le volte scorse, quindi inizierei con una lettura distesa, ampia del testo, per poi passare a un'analisi di tipo strutturale, quindi cerchiamo di capire questa sequenza, intanto perché viene individualizzata, che caratteristiche ha, e poi al suo interno che equilibri ci possono essere, dinamiche si possono riscontrare nelle sezioni, temi e sintassi. Lavoro molto sulla sintassi in poesia, perché mi sembra che sia un buon metodo per individuare il sostrato argomentativo di questo testo. E poi lavoriamo di cesello, cominciamo a vedere nel testo quali sono i riferimenti, la filigrana, le fonti, anche la struttura retorica. Questa è una sequenza molto molto ricca e quindi spero di avere tempo per analizzare tutti gli elementi. Naturalmente io mi appoggio sul commento Martinelli, che spero abbiate tutti perché è imprescindibile per il nostro corso ormai, e sul commento Longoni. Non riesco mai a esaurire tutte le informazioni che questi due grandi commenti mi danno. Mi rendo conto che il tempo è sempre inferiore al desiderio di mettervi in luce tanti snodi del testo. Quindi faccio una selezione. Naturalmente quello che io non dico non è che non va letto e analizzato, perché anche nel commento Martinelli ci sono tanti passaggi che in effetti mi rimangono nella penna, sulla carta e in mente, e quindi il commento però è sufficientemente analitico perché voi da soli poi possiate approfondirlo. Quindi direi leggiamo e poi facciamo questo livello di commento più approfondito. Dunque, ma perché pria del tempo a sé il mortale invidierà l'illusion che spento pur lo sofferma al limitar di dite? Non vive ei forse anche sotterra quando gli sarà muta l'armonia del giorno, se può destarla con soavi cure nella mente dei suoi? Celeste è questa corrispondenza d'amorosi sensi, celeste dote è negli umani, e spesso per lei si vive con l'amico estinto e l'estinto con noi. Se pia la terra che lo raccolse infante e lo nutriva nel suo grembo materno, ultimo asilo porgendo, sacre le reliquie renda dall'insultar dei nembi e dal profano piede del vulgo, e serbi un sasso il nome e di fiori odorata arbore amica le ceneri di molli ombre consoli. Sol chi non lascia eredità d'affetti poca gioia dell'urna, e seppur mira dopo l'esequie, errar vede il suo spirito fra il compianto dei templi acherontei o ricovrarsi sotto le grandi ale del perdono di Dio. Ma la sua polve lascia alle ortiche di deserta gleba, ove né donna innamorata preghi, né passeggero solingo oda il sospiro che dal tumulo a noi manda natura. Come vedete i temi sono moltissimi, sono in realtà fortissimamente combinati, e come dice Foscolo la combinazione dei vari temi che ritornano in vario modo, è il centro della poesia. Il tema fondamentale che questa serie di versi omogenea, vedete, chiude, parte con due interrogative retoriche esattamente speculari a quelle che abbiamo incontrato nella prima sezione: ma perché pria del tempo non vive forse al limitar di dite? Prima interrogativa. Seconda: non vive forse anche sotterra fino a nella mente dei suoi? Seconda interrogativa. Risposta. Quindi prima cesura da individuare prima di celeste. Prima cesura del testo, il testo pone due domande, esattamente come le ha poste all'inizio. E quindi già per questa specularità noi individuiamo questa sezione come particolarmente autonoma. La seconda parte del testo risponde a queste domande e risponde in due modi diversi. Risponde focalizzando l'attenzione su un aspetto positivo, e cioè chi lascia eredità d'affetti, quindi su una tomba utile, e direi che vada celeste questa corrispondenza fino a consoli. E la terza sezione, invece, dà una risposta esattamente di segno opposto. Chi non lascia eredità d'affetti, poca gioia dell'urna, e quindi la tomba è inutile. E questa terza sezione termina con la fine del verso 50, che dal tumulo a noi manda natura. Da questo punto di vista si replica la specularità che abbiamo già incontrato nei primi 20 versi, che ponevano due domande e rispondevano focalizzando l'attenzione su immagini di vita e immagini di morte in forma del tutto antitetica e speculare. Quindi la struttura dei primi 20 versi era domande, risposte, una risposta tutta orientata su immagini di vita, ove più il sole per me alla terra non fecondi, e quando vaghe di lusinghe l'ore, né da te dolce amico, né più mi parlerà lo spirito, quindi immagini viste dal punto di vista del morto, ma che ricordano immagini positive, luminose di vita, e elemento esattamente proprio a specchio, immagini invece negative, qualche aristoro ai di perduti un sasso, con l'immagine delle ossa, e tre immagini di morte: la speranza che fugge ultima dei sepolcri, la notte che avvolge nell'oblio tutte le cose, la forza negativa che affatica, che distrugge le cose di moto in moto, e la distruzione che chiude la prima sezione. Foscolo costruisce anche questa seconda sezione giocando sulle antitesi e sulle ambivalenze. Alle due domande iniziali fa corrispondere due risposte, e sono due risposte di segno esattamente antitetico. Nel primo caso la risposta è esattamente positiva, tanto da inaugurare la sezione con celeste è questa corrispondenza, e quindi vedremo tutte immagini legate alla euforia del riuscire a portare immagini di vita anche dopo la morte. Quindi questa sezione che segue le due domande è tutta euforica. E invece, a partire da Sol, chi non lascia, la sezione è tutta disforica, perché si focalizza l'attenzione sopra l'estinto che non è riuscito in vita a costruire le condizioni per potersi assicurare dopo la morte una eternità umana. Quindi il passo è estremamente denso, perché dà la risposta che Foscolo voleva dare alla sopravvivenza delle illusioni. La parola chiave della prima parte del testo è illusione, la parola chiave dell'ultima parte del testo è natura, e cercheremo di capire come queste due parole sono tra loro circolari. Questa è la struttura generale del lungo passo, quindi due domande, prima risposta positiva, seconda risposta negativa. Questo già vi dice il grande equilibrio, la raffinatezza nella costruzione, l'argomentazione. Ritorno a ricordare tutte le polemiche che la critica ha posto sulla unità o disunità dei sepolcri, sulla rapidità di composizione. Noi abbiamo di fronte un testo cesellato, è un testo che ha un sostrato argomentativo e filosofico molto raffinato e di grande consapevolezza. Un'altra osservazione che vi voglio fare è la presenza di singoli dettagli polarizzati in questa grande contrapposizione vita-morte. Ci sono parole chiave che condensano in sé questi temi e che sono poste in posizione tematizzata. La posizione tematizzata all'interno del verso è inizio verso o fine verso. Nella prima parte due parole chiave sono dite e sotterra. La domanda che si pone Foscolo è per quale ragione il mortale, l'uomo che è mortale, ricordiamoci sempre che partiamo da una concezione materialistica, epicurea, lucreziana e del tutto legata a un principio di produzione e distruzione che la natura espleta senza che l'uomo possa controllarlo. La tematizzazione dell'elemento della tomba, dite e sotterra, è una parola chiave delle prime due domande, perché la domanda che si pone Foscolo è per quale ragione l'uomo impedirebbe a sé di poter immaginarsi dopo la morte ancora vivo, in modo da costringersi al pensiero di rimanere sotterra, di rimanere morto anche in un possibile futuro, ma di poter sopravvivere non nella realtà ma nella mente di coloro con i quali ha costruito una relazione affettiva. Il perché è rivolto a tutti gli individui, non solo alla propria condizione. Quindi è molto interessante questo passaggio ed è cruciale perché la sezione sviluppa l'importanza della tomba per il singolo individuo, ma dà già le basi per quel salto che invece vedremo domani del sepolcro usato in funzione civile per tutti gli individui, cioè per una collettività. Quindi all'interno di questo passaggio, versi 23-50, l'interesse di Foscolo è convincere il lettore nella importanza di valorizzare il sepolcro in funzione di ciò che ogni individuo costruisce durante la propria vita, la vita individuale. Infatti la corrispondenza d'amorosi sensi è una relazione che ciascun individuo costruisce nelle proprie relazioni personali, relazioni familiari, relazioni amicali, relazioni di individui con individui. E quindi la funzione che si enfatizza in questo segmento è proprio personale. Per quale ragione il sepolcro è importante per il singolo? Vi faccio notare un po' a margine di queste nostre osservazioni che quello che a noi sembra ogni tanto quando si leggono i sepolcri una osservazione strumentale, cioè parlo del sepolcro inteso come monumento, inteso come nella sua funzione civile e quindi politica, in realtà però costringe Foscolo a toccare i grandi temi su cui l'umanità si interroga da sempre, e cioè i temi della sopravvivenza dell'individuo dopo la morte, non solo in una chiave religiosa, ma in una chiave poetica e quindi del tutto umana. Quindi il motivo per cui Foscolo torna su queste tematiche e ci lavora e le rielabora e le riapprofondisce è legato anche al fatto che da sempre l'uomo attraverso la poesia si pone queste domande. Cioè, che cosa c'è dopo la morte? C'è la possibilità di sopravvivere? Esiste un filo che lega gli individui e che attraverso la memoria permette di dare un senso all'esistenza? Quale immagine l'uomo ha di sé pensandosi a dopo la morte? C'è questa proiezione dell'individuo nel futuro, che è un altro dei grandi temi che attraversano tutte le poesie in generale. Quindi il fatto che noi tocchiamo un tema cruciale ci rende ragione del ritrovarlo declinato in varie gradazioni e visto da varie sfaccettature. Vi dicevo che una parola chiave è illusione. Su questo termine la critica si è molto arrovellata, perché illusione è una parola chiave di tutta la produzione foscoliana, e Foscolo parla esplicitamente di illusioni in Jacopo Ortis, polarizzando intorno all'illusione amorosa, all'illusione politica, i suoi grandi snodi mentali e le sue grandi delusioni, perché la strage delle illusioni, per usare invece un'espressione che è stata utilizzata per Leopardi, Jacopo Ortis la sperimenta in corpore vili, si direbbe, cioè nel proprio essere umano, fino a suicidarsi per il fallimento della illusione amorosa e il fallimento dell'illusione politica. È stato Pagliaro, un critico che ha dato, sono vari critici che hanno attraversato Sepolcri, ma Pagliaro in modo particolare ha escluso dalla interpretazione delle illusioni una accezione più ampia, e cioè ha detto: no, in questo testo Foscolo non vuole richiamare tutto il campo semantico così ampio delle illusioni che aveva sperimentato precedentemente. In questo passaggio l'illusione non è altro che rigorosamente l'illusione della tomba, perché Foscolo sta seguendo un ragionamento molto preciso, molto analitico, e quindi si domanda perché prima del tempo il mortale invidierà a sé l'illusione. Cosa vuol dire invidierà a sé? Questa è una costruzione latina che ci fa capire come già il pellegrino agisse in Foscolo prima ancora che in Leopardi, perché è proprio l'accezione latina del termine che viene qui utilizzata. Invidere sibi, quindi impedire a sé, sottrarre a sé. Perché il mortale priverebbe se stesso di quella illusione, quindi di quella costruzione mentale che il mortale sa benissimo che non corrisponde alla realtà, sa benissimo che è una illusione della mente, una costruzione del tutto artificiosa, e che la tomba però gli permette di alimentare. Perché? Perché questa illusione, spento il mortale, quindi ormai morto, ormai privo di vita, pur lo sofferma al limitar di dite. Pur, tuttavia, lo ferma, lo lascia sul limite, quindi lo pone come sopra l'ingresso di che cosa? Di dite, e cioè dell'oltretomba. Quindi, per quale ragione il mortale vorrebbe privare se stesso di quella costruzione mentale, che è quindi il sepolcro, che gli permette di immaginarsi non morto, ma come sul limitare, come sulla porta, come se quell'ingresso nel mondo dei morti, e quindi nella città di Dite, non potesse essere procrastinato. Procrastinato da cosa? Dall'illusione stessa, che Foscolo spiega nella interrogativa successiva. Quindi la prima domanda è di nuovo un'interrogativa retorica. Perché il mortale, e cioè l'uomo che è mortale, guardate la chiarezza di questa immagine, l'uomo non viene rappresentato in termini generici, viene rappresentato come l'individuo che deve morire, il mortale. Dopo, più avanti, Foscolo userà un'altra espressione, l'estinto, quindi l'individuo mortale che è già morto. Invece in questa accezione c'è come ancora un'apertura, quindi l'uomo non è il morto, spento viene a rappresentare questa ulteriore situazione. E poi c'è un altro passaggio dove all'uomo viene data un'altra un altro epiteto, infante, perché viene rappresentato proprio nel suo arco cronologico, dall'inizio della vita fino alla fine. Queste sono ulteriori approfondimenti, sono come scatole cinesi che la prima sezione del testo costruisce dentro l'approfondimento di questa tematica. Ma andiamo per gradi e passiamo alla seconda interrogativa. Non vive egli forse anche sotterra quando gli sarà muta l'armonia del giorno? Attenzione, se, questo è uno snodo importante, se può destarla con soavi cure nella mente dei suoi. Un'altra interrogativa retorica, addirittura introdotta dal non. Non vive forse egli sotterra? La risposta chiaramente è sì, vive egli sotterra. Quindi a tutte e due le domande dobbiamo dare una risposta affermativa e siamo portati dalla logica stringente dell'argomentazione a condividere con Foscolo questa piattaforma. Nella prima domanda la risposta è: per quale ragione l'individuo dovrebbe impedire a se stesso questa illusione? Non ci sono ragioni per impedire questa illusione. E nella seconda domanda la necessità del sepolcro viene ribadita dalla presenza di una contraddizione. Non vive anche sotterra. Questa è una contraddizione, perché sottoterra si sa benissimo che nessuno essere umano vive, ma tutti gli esseri umani, se sono sottoterra, non sono vivi, ma sono morti. E quindi il Foscolo, partendo da questa piattaforma comune, piattaforma dico di ragionamento, prende il lettore per mano e lo porta in una avventura che nel corso dei due grandi passaggi, passaggio positivo e passaggio negativo, diventa un'avventura della logica e che però va contro ogni logica, perché parte da un verso che è assolutamente illogico. Non vive egli sotterra, è illogico. Se io vi chiedo, ma è forse il morto vivo? Voi mi dite no, chi sta sottoterra non può che essere morto. E invece parte da questa domanda retorica un viaggio che Foscolo fa compiere al suo lettore. Perché se la risposta è positiva, cioè se noi dobbiamo dare, come è così nella struttura argomentativa, una risposta positiva, dobbiamo seguire Foscolo in questo viaggio. Vedete la polarizzazione, non vive anche sotterra. Nel verso i due poli, vita-morte, sono messi in posizione tematica. Non vive, parte iniziale, sotterra, sottoterra, morto. Quando, attenzione, quando gli sarà muta l'armonia del giorno? Se dovessimo sintetizzare questo verso dovremmo usare l'espressione quando sarà morto. Quindi non vive forse egli sottoterra quando sarà morto? Vedete la dynaton, la contraddizione palese. Se dobbiamo dare risposta positiva dobbiamo stare dalla parte di Foscolo e dobbiamo dare alla poesia la possibilità di immaginare quello che invece la ragione non può immaginare, perché ragionevolmente chi sta sottoterra non può che essere morto. Andiamo avanti, perché Foscolo ci sta portando con mano in una interpretazione completamente illogica, che però ha una sua logica, che è la logica della poesia. Quando gli sarà muta l'armonia del giorno? Di nuovo, come aveva fatto in tutta la prima parte, ci racconta la situazione di morte attraverso ricordi di vita. Vi ricordate, la volta scorsa abbiamo messo in luce tutta la struttura dei primi 20 versi, come costruiti proprio sulla focalizzazione di immagini di luce nel momento in cui l'individuo è morto. Ove più il sole per me alla terra non fecondi questa bella d'erbe famiglia d'animali. E quindi vi racconto come sarà la mia situazione di morto per illustrando analiticamente tutto ciò che io ricorderò di quando ero vivo. Quindi parlo della morte attraverso immagini di vita. Qui fa la stessa identica cosa. Quando gli sarà muta l'armonia del giorno, cioè quando sarà morto e quando questa situazione di morte viene presentata attraverso la negazione di immagini di vita. Ed è molto bello che la vita venga rappresentata con questo sintagma. La vita è l'armonia del giorno. Mi sono soffermata su questo verso perché è importante capirlo bene, altrimenti non capiamo il verso successivo. Se può destarla con soavi cure nella mente dei suoi. Quindi il se è fondamentale, perché è la condizione necessaria perché la prima parte della proposizione si verifichi. Quindi non è egli vivo anche quando è morto, se può destarla. Ma che cos'è questo là? Ma non è mica chiaro. E non è stato chiaro per tutti i lettori finora, perché hanno variamente legato questo pronome là o all'armonia del giorno oppure alla illusione. Allora, già vedete come sia difficile interpretare il testo poetico, perché il primo livello di interpretazione che dobbiamo dare di un testo è l'interpretazione letterale e cercare di capire la struttura sintattica e poi linguistica e stilistica per cercare di comprenderlo approfonditamente. Quando il testo ci manifesta un'ambiguità ermeneutica, è un lavoro da fare, non è solamente quello di sforzarci di capire noi la logica del testo, come stiamo cercando di fare nel analizzare tutti i suoi strati, tutti i livelli, ma anche vedere che cosa hanno detto gli altri commentatori. Perché la storia della critica serve, la storia dei commenti serve per capire meglio i testi e farci quindi forti dei commenti passati. Di nuovo, nel commento sia di Pagliaro che poi di Gavazzeni, che nella edizione dei classici italiani Ricciardi ci ha consegnato un approfonditissimo commento dei sepolcri, l'interpretazione che alla fine ha prevalso non è di legare il là a illusione. Non vive ei forse anche sotterra quando gli sarà muta l'armonia del giorno, se può destarla con soavi cure. Nelle prime interpretazioni questo là era legato a illusione, cioè se può destare l'illusione del sepolcro con soavi cure nella mente dei suoi. Perché si riteneva che legare il là a armonia del giorno non potesse esistere nel momento in cui l'armonia ci riporta qualcosa di sonoro, quindi se può destare l'armonia. Ma la interpretazione che da Pagliaro e da Pagliaro poi a Gavazzeni mi sembra invece più convincente. Se leggiamo armonia del giorno come vita, e quindi se noi interpretiamo armonia del giorno uguale vita, cioè Foscolo ci vuole rappresentare la vita con questa immagine di armonia del giorno, allora se noi leggiamo armonia del giorno come vita, questo là può essere facilmente legato a vita, se può destarla con soavi cure nella mente dei suoi, e cioè se può destare la vita con soavi cure nella mente dei suoi. La vita non può essere ridestata materialmente, non può essere riportato in vita il defunto, ma può essere ridestata in modo mentale. E questo allora sì, questo sì che è convincente. Se può destare l'armonia del giorno, quindi se può la vita riprendersi nella mente dei suoi, e chi sono i suoi? Dei cari, degli amici, di coloro con i quali ha costruito una relazione affettiva con soavi cure. Questo allora rafforza questa interpretazione, soavi, dolci, cure, preoccupazioni e anche legami cure inteso anche in questo caso in accezione latina, e quindi cure sollecite, quindi legami di amicizia dove ciascuno si prende cura dell'altro, lo segue con preoccupazione, e quindi nella mente dei suoi. La forza di legame di questo sé ci viene poi ribadita dal fatto che tutta la parte successiva, tutta la struttura sintattica successiva è costruita proprio intorno a una ipotesi. E ora dobbiamo leggerlo proprio basandoci sulla struttura sintattica, perché se lo interpretiamo correttamente vediamo come sia proprio la struttura tutta legata. Quindi lo rileggiamo e cerchiamo di farne la parafrasi. Celeste è questa corrispondenza d'amorosi sensi. Fermiamoci subito qui perché è semplice ed è molto interessante, perché mette in prima luce, in forte focalizzazione, questo elemento che è di nuovo una dynaton, celeste. Perché celeste? Celeste vuol dire divino, e noi sappiamo invece che Foscolo è partito da una dimensione del tutto materialistica, quindi mette in luce l'elemento, l'aggettivo che dovrebbe essere più contraddittorio all'interno di questa dimensione illuminista. E invece l'artificio retorico è proprio voluto, e vediamo che è voluto dal fatto che la parola è ripetuta. Celeste, questa corrispondenza d'amorosi sensi, celeste dote è negli umani. Quindi abbiamo non solo l'aggettivo ripetuto, ma tematizzato, messo all'inizio diverso. Quindi si vede che qui c'è proprio come avessimo un occhio di bue, no? Quella luce che quando si è sul palco mette il primo attore in una posizione rilevata, in aggetto. Questa parola viene veramente a aggettare fortemente verso di noi, anche data dall'iperbato, cioè dall'anticipazione. Celeste è questa corrispondenza. Nella costruzione normale dovremmo fare questa corrispondenza è celeste. E invece l'anticipazione provoca una funzione di tematizzazione. Celeste è questa corrispondenza. Di che cosa? Di sensi amorosi. Ci sono varie tessiture di fonti dietro questi sensi amorosi e non ho il tempo per seguirle tutte. Vi voglio però ricordare che sensi vuol dire sentimenti, quindi sentimenti amorosi che si corrispondono. La capacità che ciascun individuo ha avuto durante la sua vita di costruire relazioni affettive che vengono qui rappresentate come corrispondenze di sensi amorosi, corrispondenze di sentimenti amorosi. Foscolo li intende in senso veramente lato, non quindi solamente relazioni affettive, ma relazioni amicali, relazioni in cui veramente l'uomo sia riuscito a lasciare dietro di sé una rete di rapporti, una rete proprio che si è riuscito a trascinare, che ha coinvolto tutta la sua vita, che viene identificata come celeste. Celeste dote è negli umani, è una dote celeste, quindi è un talento, potremmo dire, che gli individui hanno e che permette loro di costruire questa eternità mortale, che è la base di corrispondenza tra Foscolo e il suo lettore, cioè il patto che Foscolo ha fatto col lettore. Una volta che si condivide questa piattaforma argomentativa, si riesce a seguire il suo ragionamento per tutti i versi. E spesso per lei si vive con l'amico estinto e l'estinto con noi. Fermiamoci. E spesso per lei, grazie a lei, attraverso di lei, attraverso che cosa? Attraverso la corrispondenza di amorosi sensi. Quindi questo per è strumentale. Grazie a questa corrispondenza si vive, l'impersonale in realtà deve essere inteso come noi viviamo, quindi un sì impersonale che diventa collettivo, viviamo con l'amico estinto e l'estinto con noi. La specificazione di amico serve per far capire che questa corrispondenza di sensi amorosi non ne riguarda solamente le relazioni affettive che uomo e donna o uomo e uomo si stabiliscono tra di loro, ma proprio una relazione amicale. E spesso, non sempre dice, spesso attraverso questa corrispondenza si vive. Vi faccio notare la struttura a chiasmo, però in Anjambaman, quindi si vive con l'amico estinto A, B, e l'estinto con noi, B, A, A, B, B, A, però in una struttura a cavallo tra il verso. Queste sono strutture che a Foscolo piacciono molto, cioè costruire il chiasmo, che è una figura tipica, l'abbiamo vista più volte lo scorso anno, l'abbiamo rinominata per Petrarca, A, B, B, A, struttura incrocio, non all'interno di uno stesso verso, che è una struttura tradizionale, è un cultismo. Costruisco un verso in forma speculare, A, B, B, A, ma lo costruisco modificando la struttura e andando a cavallo. Vedete che il chiasmo va a cavallo con l'amico estinto e l'estinto con noi. Ora ci fermiamo e vediamo com'è costruita sintatticamente, com'è costruito il periodo che segue, perché è strutturato in un modo ternario. Attenzione, perché io qui mi allontano dall'interpretazione che dà l'amica e collega Donatella Martinelli, che interpreta il l'ultima serie della terna, la seconda, e serbi un sasso il nome, come un congiuntivo esortativo. E serbi un sasso il nome, mantenga la pietra il nome. Io non credo che i congiuntivi che Foscolo qui ha voluto mettere siano esortativi, credo che invece siano proprio dei congiuntivi eventuali, se non addirittura delle concessive, purché, e che quindi restringano il campo. Cerchiamo di seguire il ragionamento e rileggiamo quindi il passo. Abbiamo appena letto: celeste dote negli umani, e spesso per lei si vive con l'amico estinto e l'estinto con noi. Ha dato un'affermazione, però ha messo uno spesso. Spesso ha messo, non ha messo sempre. Ha messo spesso, quindi vuol dire che questa condizione di costruzione di una rete di amicizia tale da poter far vivere l'amico che è morto nella nostra mente non avviene sempre, avviene solo in certe condizioni. E nei tre periodi che seguono Foscolo approfondisce quali sono le condizioni. Proviamo a rileggerlo in questo senso e a marcare, a sottolineare i tre se. Se Pia, la terra che lo raccolse infante e lo nutriva nel suo grembo materno, ultimo asilo porgendo, questa è sempre un'ulteriore scatola cinese, sacre le reliquie renda dall'insultar dei nembi e dal profano piede del vulgo. Allora, andiamo a ricostruire la sintassi. Se soggetto, la terra pia, questo aggettivo legato a terra è parignano, parignanissimo, perché era proprio Parini ad avere apostrofato la terra come pia, pietosa. E qui vedete che questo principio di produzione e distruzione addirittura viene rappresentato in chiave quasi antropologica. Ci sono religioni dove i bambini appena nati vengono presi e avvicinati alla terra, proprio avvicinati in una sorta di rito sacrale, perché la terra fa crescere l'uomo, lo fa nascere, e alla terra poi l'uomo ritorna. Quindi la prima condizione per cui si possa fare rivivere è che
la terra, se la terra che lo raccolse infante, guardate come riesce a costruire all'interno di questa relativa un'intera vita, cioè, quindi se la terra che lo ha preso da piccolissimo e lo ha nutrito nel suo grembo materno. La terra viene sempre legata ad immagini materne, si vedrà, se avessimo tempo di fare una lettura di Azzacinto, vedremo tutte delle immagini legate alla maternità, legate all'acqua, che è proprio il luogo in cui si nasce, quasi come liquido amniotico.
se la terra che lo ha raccolto infante e lo ha nutrito nel suo grembo materno, guardate la costruzione pariniana di endecasillabo con accento di settima, in una parola sdrucciola, l'endecasillabo è estremamente sonoro, nel suo grembo materno ultimo asilo, nel suo grembo materno ultimo asilo, l'accento cade sulla sdrucciola, ultimo, e fa gettare la parola, la porta verso di noi e la mette in evidenza, ultimo asilo, rifugio, porgendo, quindi la terra che ha raccolto il bambino, lo ha nutrito e ha porto come terra stessa l'ultimo rifugio alla sua vita, renda sacre le reliquie dall'insultare dei lembi e dal profano piede del vulgo. E cioè, se quindi questa condizione di costruzione e di vita ultraterrena si ha, se la terra assolve la sua funzione di nutrice, di madre, e se pietosa accoglie le sue ceneri, così come ha prodotto la fisicità dell'individuo all'inizio della sua vita. Quindi la prima condizione è che la terra renda le ceneri sacre, le reliquie sacre, dall'insultare dei nembi e dal profano piede del vulgo. Quindi le protegga queste ceneri da due elementi negativi. Il primo elemento è l'insultare dei nembi, e quindi le forze naturali che distruggendo la terra stessa recano un insulto, provocano una distruzione dell'individuo stesso che alla terra è tornato. E l'altro elemento di insulto invece è il piede profano del volgo, e cioè colui che calpesta la terra senza sapere che sotto la terra invece ci sono le ceneri di un individuo. Quindi questa è la prima condizione. La seconda condizione è "eserbi un sasso il nome". Vedete che tutti questi congiuntivi, se, e, sono tutte le condizioni che si devono creare per poter costruire la corrispondenza d'amorosi sensi. Quindi la prima condizione è generale, cioè se la terra che ti ha nutrito, cioè che ti ha fatto crescere, ti nutre, ti offre un approdo, un ultimo asilo, e se riesce a proteggere le tue ceneri in modo quasi pio. Se il sasso serba il tuo nome, quindi se esiste una corrispondenza tra la pietra tombale e il tuo nome individuale, e alla fine se di fiore odorata arbore amica le ceneri di molli ombre consoli. Quindi se queste tre condizioni si verificano, allora l'individuo che è morto non termina la sua vita sottoterra, ma riesce a sopravvivere nella mente degli amici con i quali ha costruito una corrispondenza di sensi, di sentimenti amorosi. Approfondiamo le ultime due "e". E serbi un sasso il nome è semplice, cioè il sasso, la pietra tombale, serbi, mantenga un nome, il suo nome. Questo naturalmente è prolettico della sezione che leggeremo domani, e cioè "ma pur nuova legge impone oggi ai sepolcri fuori dai guardi pietosi", e cioè adesso l'editto di Saint Claude ha portato i sepolcri fuori e impedisce che sulla tomba ci sia il nome individuale. La terza condizione del terzo "se" è molto significativa ed è molto simbolica, perché anticipa quell'immagine dei cimiteri pagani che leggeremo più avanti. E di fiori odorata arbore amica le ceneri di molle ombre consoli. Quindi è una arbore odorata, quindi attenzione l'uso al femminile di queste fronde, arbore amica. I nomi in latino sono femminili, ma questa femminilizzazione anticipa il fatto che per Foscolo sulle tombe vanno a piangere le madri e le amanti e le donne che ricordano. Non è una tomba di donna quella che viene qui rappresentata, è una tomba maschile, quindi l'albero viene femminilizzato non solo perché è alla latina, ma perché è proprio visto come una presenza femminile. Odorata di fiori, odorata è odorosa, questo riprende chiaramente le due odi neoclassiche, e l'odorata di balsami odorati per te le grazie apprestino, questo odorata è già usato nella nell'ode, una delle due odi neoclassiche, in sostituzione di odoroso. E quindi consoli questa arbore amica di fiori, odorosa di fiori, le ceneri, e le consoli di ombre molli, quindi di ombre dolci, perché la fronde naturalmente non dà solamente una consolazione perché è profumata, e quindi sono ombre che danno profumo e fanno, rendono il luogo ricco di effluvi, ma permette alle ceneri di avere anche delle ombre consolatrici, cioè non vengono colpite direttamente dai raggi del sole. Mamma mia, siamo un po' in ritardo, facciamo 5 minuti di pausa e poi riprendiamo nella seconda parte.